To say there was disorder in Serbia's parliament would be an understatement. Video shows tear gas and smoke grenades being deployed among the chaos of a recent legislative session. Reports say it was caused by the opposition party in support of students who were demonstrating outside the building.
Qui a Radio Tremondo stiamo ascoltando il racconto delle proteste, ma soprattutto di quello che è accaduto nel Parlamento serbo in questi giorni. L'Ancor dice: dire che c'era disordine nel Parlamento serbo sarebbe un eufemismo. Il video mostra gas lacrimogeni, granate fumogene che vengono lanciati nel caos di una recente sessione legislativa. I resoconti affermano che è stato causato dal partito di opposizione a sostegno degli studenti che stanno manifestando fuori dall'edificio. Le proteste, a quanto si dice, vanno avanti da mesi in opposizione al governo decennale di Vučić, che gli oppositori affermano essere pieno di corruzione e di incompetenze. Poi c'è un'intervista a un manifestante che dice: il mondo intero deve vedere che abbiamo un problema, ciò che sta accadendo in Serbia non è normale. Quindi dicevamo proteste di massa scatenate dal disastro della stazione ferroviaria di Novi Sad a novembre, in cui morirono 15 persone, sono continuate per 3 mesi e adesso anche questo episodio in Parlamento. E poi abbiamo anche la Bosnia, di cui abbiamo detto in apertura. Ne parliamo con Giorgio Fruscione, analista dell'ISPI, esperto di Balcani. Buongiorno Fruscione.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Grazie per essere con noi e parliamo anche del paese vicino, la Bosnia, con Azra Nohfendić, giornalista di Osservatorio Balcani e Caucaso per il quotidiano Domani, di origine bosnia, che vive e lavora a Trieste al 95. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Grazie ancora entrambi per essere con noi. Ecco, Fruscione, inizio da lei. La sessione parlamentare di martedì è stata la prima del 2025 e la prima dopo le dimissioni del primo ministro serbo Vučević a febbraio, mentre le autorità cercavano di disinnescare questo movimento di protesta crescente. Ecco, alla fine della sessione le dimissioni di Vučević sono confermate.
Esatto, questo era diciamo sia la causa che la conseguenza delle proteste. Secondo i membri dell'opposizione, il governo, in quanto dimissionario, non poteva proporre delle leggi, e questo appunto ha portato ai tumulti di cui abbiamo sentito e di cui avete parlato anche voi in apertura. E provando un po' a riassumere la fotografia generale del paese, dopo 4 mesi in cui le proteste sono state per lo più civiche, poiché sono portate avanti dagli studenti, ora vengono portate avanti anche dalla politica, da quei partiti di opposizione, e quindi c'è un ruolo attivo anche da parte appunto dei partiti che si oppongono a Vučić. Cioè, questo probabilmente cambierà anche la risposta del regime di Aleksandar Vučić, che invece di sostituire il premier Vučević e nominare un nuovo esecutivo, a mio modo di vedere molto probabilmente indirà nuove elezioni, che è sostanzialmente il suo campo preferito, perché qui ha puntualmente trionfato con percentuali uniche in Europa.
Ecco, questo è quello che si prospetta davanti. Le chiedo anche, mentre il caos in Parlamento era in corso, questo appunto è accaduto questa settimana, ancora i cittadini hanno iniziato a radunarsi di fronte al Parlamento e sono state schierate le forze di polizia. Ecco, queste proteste in corso, l'ha detto già lei prima, rappresentano anche la sfida più potente al governo del presidente Vučić da quando è salito al potere, e hanno già procurato le dimissioni di diversi alti funzionari. Ecco, tuttavia questa opposizione politica è stata ampiamente messa da parte dalle proteste in corso, che hanno evitato di essere cooptate, diciamo, per scopi di partito. Perché, e le chiedo perché non è stato così, cioè hanno cercato di distinguersi dall'opposizione parlamentare, e le chiedo anche se adesso invece non è il momento di entrare nell'agone politico per queste proteste spontanee e appunto civiche, come le diceva.
Diciamo che questa è stata la strategia che ha reso le proteste in corso delle proteste di successo, proprio perché negli ultimi anni, in particolar modo dal 2020 in poi, ci sono state diverse proteste contro il regime di Vucic per diversi motivi, diversi scandali, diversi episodi, diciamo, che riguardano la corruzione, il mancato rispetto dello Stato di diritto. Ogni volta però puntualmente l'opposizione in qualche modo se ne appropriava o comunque cercava di guidare le proteste. Il caso più importante in questo senso furono le proteste del 2023, scoppiate in seguito alle sparatorie, di cui ricorderete appunto a inizio maggio, che provocarono la morte anche nella scuola Ribnikar di 9 bambini, e appunto accesero delle proteste trasversali che si tradussero a fine anno con una variegata coalizione dell'opposizione che, per quanto prese una percentuale molto alta, circa il 23%, alla fine comunque non portò a casa un risultato politico tale da mandare a casa il partito di Vucic. Quindi la strategia di queste proteste è stata proprio quella di rimanere civiche e di non farsi manipolare dai partiti dell'opposizione, perché questo avrebbe fatto il gioco di Vucic, che cerca sempre di buttarla in ambito politico. Inoltre, gli studenti, ovvero la fascia più giovane della popolazione serba, diciamo, ha incontrato il sostegno della popolazione nelle marce che ormai sono quasi quotidiane in tutto il paese, ovazioni, una accoglienza organizzata e contro la quale una repressione di carattere violento, tipica dei regimi liberali, sarebbe altamente impopolare. Ecco perché, secondo me, fino a martedì le proteste avevano una grande speranza, una grande possibilità di avere successo e mettere all'angolo, passatemi l'espressione, il regime di Vucic. Ora probabilmente la cosa cambierà e è possibile appunto che ci sia un elemento più politico all'interno delle stesse proteste.
Quindi una strategia organizzata, vedremo cosa succederà più avanti, ma intanto dalla redazione Giulia De Luca ci suggerisce un dossier dedicato alle proteste in Serbia, lo trovate sul media Balcani e Caucaso, che ci racconta in sostanza tutto questo tempo di proteste che è già abbastanza ampio, parliamo di diversi mesi, quindi questo vale se volete avere uno storico di quello che sta accadendo in Serbia. Dicevamo non solo Serbia, ma anche Bosnia, dalla fine del conflitto interetnico in Bosnia negli anni 90, il paese è costituito da due regioni autonome legate da un governo centrale e appunto sta accadendo un braccio di ferro. I funzionari bosniaci affermano che diciamo, ci sono delle leggi che violano l'accordo di pace di Dayton che pose fine alla guerra del paese nel 95, vincolando queste entità sotto istituzioni congiunte, parliamo di esercito, corti superiori, autorità fiscali. Ecco, chiedo ad Azra Nurfendic, qual è la materia del contendere in questo momento nel paese con Milorad Dodik, che ha giurato di ignorare una convocazione dei procuratori di Stato bosniaci che a loro volta lo indagano per violazione dell'ordine costituzionale.
Allora, secondo me, Milorad Dodik, la premessa, Milorad Dodik è già stato condannato per un altro reato. E poi da più di 20 anni Milorad Dodik quotidianamente sta violando accordi di Dayton e sta apertamente dicendo quello che durante la guerra, ad esempio, i politici dei serbi bosniaci non osavano mai dire, cioè che il suo obiettivo è dividere la Bosnia e Herzegovina e separarsi e unirsi con la Serbia. E per quanto riguarda la Repubblica Serba, che è una entità della Bosnia nata dopo il Dayton, accordi di Dayton con i quali è finita la guerra in Bosnia e Herzegovina, loro stanno facendo quello che 30 anni fa gli suggeriva un storico serbo, professore universitario, che diceva che bisogna aspettare che le circostanze internazionali, nell'area internazionale, si cambiano per ottenere quello che i serbi volevano fare con la guerra, cioè spaccare la Bosnia e Herzegovina e unirsi con la Serbia. E secondo me Milorad Dodik ha pensa che adesso è il giunto il momento, perché visto cosa che nella Casa Bianca in America c'è Trump, che pure lui dichiara ad alta voce quello che voleva fare, che voleva prendere, e stanno facendo tutti gli sforzi, però questa volta politici per ottenere quello che tentavano di ottenere durante la guerra anni 90. Però le circostanze internazionali sono cambiate, però anche la situazione in Bosnia e Herzegovina è cambiata, e meno male, perché non ci sono eserciti, non ci sono le armi per fare un'altra guerra, e senza un'altra guerra la Repubblica Serba, cioè entità della Bosnia e Herzegovina, non può fare null'altro tranne incidenti o minacce che sono vuote. Possono solo ostacolare l'avanzamento della Bosnia e Herzegovina verso l'Unione Europea o verso una situazione domestica più pacifica, più tranquilla, però altro di questo secondo me non si può fare.
Ecco, questo è quello che sta accadendo in questo momento. Dodik ha insistito sul fatto che lui e la Repubblica non erano una minaccia per la Bosnia, e poi ha chiesto colloqui politici all'interno del paese, dicendo che devono essere dei colloqui senza interferenze da parte di forze straniere. Incontrerà il presidente serbo Vucic a Belgrado giovedì prossimo. Ecco, le chiedo, Asra, cosa intende Dodik quando parla di interferenze di stranieri in quest'area, e quali sono i suoi rapporti con Europa, con Stati Uniti e anche con la Turchia?
Allora, quando Dodik parla delle interferenze straniere, soprattutto ha in mente l'alto rappresentante della Comunità Europea in Bosnia e Herzegovina, che secondo il Dayton è uno che massima autorità. Quando le parti non si possono mettere d'accordo, allora interviene lui, il rappresentante della Comunità Europea. Però dall'altra parte Dodik intenzionalmente non menziona la Russia, non menziona la Cina, non menziona neanche la Serbia e non menziona neanche la Croazia, che continuamente e quotidianamente si stanno mescolando negli affari della Bosnia e Herzegovina. Cioè, parlo Dodik andrà a incontrare il presidente serbo Vucic, ma queste sono le cose che succedono ogni volta quando uno dei due ha qualche problema domestico. Ad esempio, quando Vucic adesso ha il problema con gli studenti che stanno protestando per 4 mesi, va a visitare o parlare con Dodik, e quando occorre Dodik manda 100 autobus con i serbi bosniaci per sostenere la cosa del presidente serbo, e viceversa. Cioè Vucic, il presidente serbo, che senza nascondersi interviene nei affari che sono affari domestici della Bosnia e Herzegovina. La Russia pure, che adesso ha iniziato, che della situazione in Bosnia e Herzegovina si parlerà nelle Nazioni Unite, e poi la Cina con il suo metodo soft, cioè tramite l'economia. E poi c'è il presidente ungherese Orban, che manda il suo ministro di recente, 2 o 3 giorni fa, manda il suo ministro per gli esteri, che dice: se qualcosa succedesse in Bosnia e Herzegovina, noi siamo qui non solo per guardare, cioè una minaccia esplicita. E Dodik, purtroppo, come anche il suo amico, il presidente serbo, utilizza molto populismo, e questo è possibile perché i media, sia in Repubblica Serba sia in Serbia, in paese Serbia, sono totalmente controllati, e molto spesso quando si parla di questi problemi si sottolinea l'importanza dei media. Ecco un esempio: in primi 3 mesi di questo anno il presidente serbo Vucic è apparso 80 volte per la TV, e questo interferisce sull'opinione pubblica moltissimo. E così si spiega anche il fatto che lui da 10 anni vince tutte le elezioni, perché i media, sia in Repubblica Srpska sia in Serbia, sono totalmente controllati.
Questo è un altro grande tema. Ricordiamo tra l'altro che per anni Dodik ha perseguito un programma separatista, quello ha messo in rotta di collisione con le istituzioni della Bosnia e poi ha ripetutamente minacciato di ritirare lo Stato serbo, questa parte dell'area dalle istituzioni centrali della Bosnia, tra cui l'esercito, magistratura, sistema fiscale, e portando gli Stati Uniti anche a imporre delle sanzioni. Fruscione, a proposito di questo incontro tra Vucic e Dodik, cosa vuole Vucic da Dodik?
Ma
Vuole che
seguendo
Frusciante,
anche quello.
anzi, ah, scusate, prego.
Ho chiesto a Fruscione, certo, prego, prego
Sì,
Fruscione.
prego.
No, come diceva Asra, c'è un legame, oserei dire un'alleanza tra i due leader. Di fatto dobbiamo ricordarci qual è però il rapporto tra i due. Dodik è subordinato a Vucic e Vucic si serve di Dodik, come accennava prima Asra, quando servono i voti dei serbo-bosniaci, come a dicembre del 2023, allora vengono organizzati i pullman con gli elettori che arrivano per votare a Nuova Belgrado, e viceversa Vucic si reca in Repubblica Srpska quando Dodik è appena stato condannato da un tribunale nazionale per aver di fatto abusato dei propri poteri. Questa strategia rientra in quello che è stato definito Srpski svet, ovvero il mondo serbo, che è una versione un po' più edulcorata di quella che fu la Grande Serbia abbracciata e portata avanti dai nazionalisti negli anni 90, e rimanendo nell'attualità il Ruski Mir di Vladimir Putin, quindi il mondo russo, ovvero cercare di avere un approccio assertivo, se non più imperialista addirittura, là dove vivono delle comunità di serbi nella regione, e la principale di queste è appunto la Repubblica Srpska. Quindi Vucic vuole avere un controllo politico su questa regione qui attraverso il suo vassallo Milorad Dodik. Concludo dicendo che, sebbene dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina Vucic e Putin, due alleati strategici politici che contano l'uno sull'altro, non si sono mai incontrati, Milorad Dodik ha incontrato Putin 6 volte, quindi è un leader da monitorare, perché è quello a cui vengono appaltati i cosiddetti lavori sporchi della diplomazia e dei rapporti regionali e internazionali.
Quindi territorio in continuità, ma anche interessi in continuità. Grazie ancora ai nostri ospiti, Azra Nukefendic, del giornalista Osservatorio Balcani e Caucaso, e anche per il quotidiano Domani, e Giorgio Fruscione, analista dell'ISPI, esperto di Balcani. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete ancora contattarci via SMS al numero 335 5634 296. Aspettiamo le vostre domande, richieste e commenti.